Siamo un gruppetto di persone, dicevo, c'è la tua collega Violetta Chiarini, che tu conosci.
È certo, che saluto con grande simpatia e affetto, Violetta.
Ciao, ciao. Mi ricordi di gioventù, quando abbiamo lavorato insieme.
È vero, agli inizi ci siamo agli
proprio inizi, conosciuti. Io facevo ancora la scuola di teatro.
Però, insomma, siamo sempre gagliardi e tosti, dai, nonostante tutto. Senti, davanti a tanti ospiti che hai così autorevoli, medici, ricercatori, professori, eccetera, io sono soltanto un attore che nell'ottobre del 2020, per andare a solidarizzare su Chico Forti, la battaglia che stiamo facendo per far tornare Chico qui in Italia, che tra l'altro se torna per scontare, finire di scontare la pena in Italia, non è che torna come uomo libero. Iniziò la mia battaglia, ma non perché l'avessi studiato a tavolino, perché quella famosa mascherina io la trovavo ridicola, inutile e dannosa, era un bavaglio. Lo dissi e da quel momento mi sono trovato, ma noi abbiamo cercato di sensibilizzare e di dirlo ai nostri fratelli d'Italia, nel senso di inno nazionale, non partitico, al prossimo, ai nostri amici, parenti, conoscenti, di stare in guardia, di evitare. Io avevo incontrato a Firenze, proprio grazie a te, Armando, per omaggiare, per ricordare Oriana Fallaci, sia il dottor Montanari che la dottoressa Gatti, e mi dissero che questa cosa della mascherina era una cosa inutile e dannosa, come fermare le zanzare con una grata. Quindi mi sono incuriosito, ho cominciato a leggere, poi ho incontrato il professor Tarro, che mi disse che in quel periodo non bisognava vaccinare, in un momento di epidemia o pandemia non bisogna vaccinare, anzi bisogna lasciare che il microbo, ma non lo dico io, perché io sono un attore, che ne so, infatti sulla rete quando uno dice, pubblica una cosa, mi dico, ma che ne sai tu, ma che sei un medico, ah ecco adesso lo scienziato, allora vabbè, comunque dovremmo star zitti tutti, perché tutti parliamo di automobili, ma non è che siamo Ferrari o Pininfarina. Tutti parliamo di calcio, ma nessuno di noi è Spalletti, l'allenatore della nazionale, no? Però io ripeto quello che persone, scienziati, medici, studiosi dicono, scrivono, poi ho letto qualche libro del dottor Citro, e poi quindi mi sono convinto che questa cosa bisognava usare il buonsenso e quel principio di precauzione che non c'è stato. Mi ricordo che nel 2021 o 22 girava un filmato di un infermiere molto spiritoso di origine napoletana che lavorava a Brescia, che diceva, non ve la prendete con noi, dice, fra il no e il sì, diceva lui, c'è di mezzo il free, cioè fateci essere liberi di scegliere. Questo perché avevamo dei dubbi in proposito. E quindi arriviamo al motivo di questa nostra diretta. Purtroppo adesso constatiamo, a distanza di 4 anni, tante reazioni avverse, tanti malori improvvisi, che ormai si dice così, malore improvviso. E questo non fa che rattristarmi, non è che dici, ah, sono contento, avete visto, avevamo ragione. Noi abbiamo, io perlomeno, un po' mettendomi anche in una posizione scomoda come attore, la mia carriera un pochettino insomma ne ha risentito, adesso però sono passati 4 anni, per carità, nessuno di noi, perlomeno io non voglio fare il Don Chisciotte, no? Però stiamo vedendo nei fatti questo, quello che sta succedendo. Per quanto riguarda quello che sta succedendo adesso, ci dispiace ed è una forma di olocausto, se volete, o di vaccinicidio, come posso dire. Mi vengono in mente anche altri fatti nella storia. Guarda, io qua ho un nativo d'America, ecco, e qui ce n'è un altro, per dire che probabilmente sono successi nella storia, guarda quanto sono belli, queste cose che hanno ridotto, hanno fatto scomparire intere popolazioni. Questa non vuol far scomparire nessuna popolazione, però certo che i danni collaterali di questa medicina, di questo farmaco, sono sotto gli occhi di tutti. Io non, appunto, dico, non sono un politico, non sono un medico, non sono non faccio statistiche, però leggo, sento, vedo, ci sono gli amici, le persone che ti circondano, e quello sta poco bene, quello sta male, insomma. Avevamo cercato di dirlo in epoca non sospetta, come si dice, a fine 2020 siamo stati abbastanza criticati, ridicolizzati, esorcizzati, ostracizzati, scusa, e poi nel 2021, 22, 23, insomma, questo non è bastato, non siamo stati abbastanza convincenti, o perlomeno i mezzi di comunicazione di massa con una propaganda estremamente efficace hanno impaurito tante persone. Noi abbiamo cercato di resistere e adesso vediamo con grande rammarico gli effetti collaterali, insomma. Queste cose che accadono, certo, non è che mi riempiono di gioia, mi rattristano profondamente e mi dispiaccio, quindi però ci deve servire come insegnamento per un futuro, perché qua si sentono in arrivo zanzare che portano cose. Capito? Oddio, è in arrivo la nuova pandemia, oddio l'OMS, che ci dice l'OMS, io invece dell'OMS farei l'OM, così ci rilassiamo un pochetto. E quindi, amici che ci ascoltate, caro Armando, dottoressa, io non ho altro da aggiungere come modesto giullare, assisto e vi seguo. Mi sono anche un po' documentato su quello che era l'olocausto, la differenza fra Shoah e olocausto, mi è anche venuta in mente la Nakba, perché anche quella è una forma, no? L'esodo palestinese iniziato nel 48, so che questi sono argomenti tabù, anche questi, come quelli che negli anni precedenti abbiamo cercato di affrontare, che erano tabù pure quelli, e ci sono stati tanti etnocidi, genocidi, da quello armeno, ovviamente l'olocausto del popolo ebraico, che è una vergogna dell'umanità, durante il nazismo, e non ce lo dimentichiamo assolutamente. Questo non ce l'aspettavamo proprio, però mi sembra giusto, come avete fatto voi, questa bella iniziativa di ricordare, guardate che è stata fatta un'opera, una di persuasione tremenda su una cosa che andava forse affrontata con maggior prudenza, però sappiamo bene qual erano. Cioè, quello che stiamo dicendo poi, e poi concludo, non è una mia invenzione, non credo, è scritto, è stato scritto, come diceva prima il professore, parte da molto lontano. Ma io l'ho letto quel libro di Klaus Schwab, La quarta rivoluzione industriale, là c'è scritto tutto quello che sta avvenendo, quindi noi non è che ci stiamo inventando, non è che dice, me lo sono inventato io, lo dico io, leggete quello lì e c'è scritto tutto. Vi ringrazio dell'ospitalità.
Grazie Enrico, grazie.
Se volete rimanere in ascolto, anch'io qualcosa da dire, se me lo consentite. Allora, se me lo consentite, dicevo, in occasione di questa giornata della memoria dell'olocausto sanitario, un vero e proprio genocidio vaccinale, quello che abbiamo definito un po' tutti il più grande crimine contro l'umanità, come l'ha chiamata Alessio Fortunati, che ha titolato il suo libro che è in stampa su BioBlu, Guerra all'umanità, vi leggo alcune cose che secondo me sono interessanti, aprono un po' le menti e un po' aprono anche il dibattito, però vi assicuro che quello che dico è fondato e sono fonti attendibili. Allora, il titolo è Le vaccinazioni di massa sono armi biologiche di distruzione di massa. Quindi già questo è un fatto. Le vaccinazioni di massa sono uno strumento malthusiano della tecnocrazia. Cos'è la tecnocrazia? Tecnocrazia significa che il reale governo degli stati non è in mano a coloro che sono stati eletti, anche quelli con una parvenza di democrazia come la nostra, bensì è detenuto da un'elite proprietaria di banche, risorse energetiche e alimentari, case farmaceutiche e media, circoli come ad esempio il Bilderberg ed altri che non vi sto a citare per non pubblicizzarli, dove si entra solo se cooptati e nei quali si prendono le decisioni che ci riguardano da vicino, che riguardano l'umanità, applicate poi, decisioni poi applicate dai politici con l'impressione che siano stati loro a emanare simili decisioni. In realtà sono solo dei burattini, delle marionette. Quello che voglio dire è, secondo me, importante ed è questo. Una delle certezze incrollabili dell'uomo medio occidentale, ho detto medio, non mediocre, è che le vaccinazioni di massa, oltre ad essere un efficace mezzo per impedire l'insorgere di molte malattie, molti credono che siano anche innocue, cioè prive di effetti collaterali. Ecco, questo è stato, secondo me, il vero grande capolavoro della virologia e della immunologia. Cioè, non quello di aver sconfitto le epidemie, ma l'aver radicato questa certezza nella popolazione. Ora, in generale va detto che la cosa è provata anche dalla letteratura scientifica della medicina occidentale, che qualsiasi intromissione nel sangue, quindi una iniezione di qualsivoglia sostanza, anche la più innocua, è potenzialmente dannosa per il nostro organismo, che è programmato a usare l'apparato digerente per l'introduzione di qualsiasi sostanza proveniente dall'esterno e mai, e ripeto mai, direttamente nel sangue. Con grafici alla mano della stessa organizzazione malthusiana satanista, d'ora in poi OMS, si può dimostrare che le epidemie erano in calo già prima dell'introduzione delle vaccinazioni di massa. E mentre prima tutto era legittimato da una dottrina teologica, ora tutto è legittimato da una dottrina medica, i cui autori e attori sono una quanto mai ambigua e sfuggente comunità scientifica che si avvale di un concetto di prova scientifica liquida, che non ha nulla di democratico. Walter Pansini, del Comilva, molti di voi lo conosceranno ovviamente, nel 1993 scrisse: le vaccinazioni costituiscono il capitolo più misterioso della storia della medicina. Non siamo riusciti a trovare prove inoppugnabili che dimostrino la reale efficacia di questi vaccini. Infatti, alla luce di una assolutamente incompleta conoscenza dei meccanismi immunitari, solo la comparazione di grandi gruppi di vaccinati e non, il cosiddetto doppio cieco, proverebbe qualcosa, ma stranamente non si vuole mai farlo, tranne la disastrosa esperienza indiana. E a mio avviso Pansini disse bene, si tratta di uno dei capitoli più misteriosi della storia della medicina. Oggi, e qui vengo al punto, con la cessione della sovranità sanitaria alla OMS, che avverrà il 24 maggio, si tornerà agli anni che vanno dal 1910 al 1925, quando in base alle regole stabilite dal rapporto Flexner, eliminarono la maggioranza dei terapisti non ufficiali, in particolare le donne e i neri, esattamente come fa oggi l'Ordine dei Medici, sospendendo e radiando quei medici che non si sottomettono ai diktat per la riduzione della popolazione. All'epoca, in nome della scienza e della qualità terapeutica, i governi imponevano alle scuole di medicina di attenersi ai dettami del rapporto Flexner. Era un vero e proprio regime del terrore sanitario. Le università dovevano assumere l'impostazione scientifica stabilita dal rapporto Flexner, altrimenti erano minacciate di chiusura. Oggi non vengono minacciate, ma finanziate, comprate, con vagonate di denaro sporco di sangue. Da allora la grande finanza assunse il controllo della salute. la Holding Rockefeller, produttrice del vaccino Salk, ed altre organizzazioni simili, iniziarono ad influenzare, manipolare e corrompere il mondo politico, il mondo scientifico, giuridico, gli ordini professionali, i media, le riviste scientifiche e le istituzioni sanitarie, utilizzando persino la mafia medica, come ad esempio quando nel 1972 Salvatore Allende, presidente del Cile, istituì la Commissione Nazionale di Medici per decidere quali farmaci dei quasi 250.000 in commercio in Cile fossero davvero efficaci. La Commissione, a conclusione dei lavori, ne dichiarò davvero utili soltanto 2 dozzine. Poco dopo, tutti i medici componenti la Commissione furono uccisi. Vorrei precisare che mi avvalgo di uno studio dei più seri che siano mai stati fatti sulla questione dei vaccini, per cui non è farina del mio sacco, non mi sto inventando nulla. Uno studio che a sua volta si avvale di grafici e statistiche della stessa OMS, in cui si dimostra che la regressione delle epidemie è analoga nei paesi vaccinati come nei paesi non vaccinati. A Piacenza nel 1985, in un'aula gremita dell'Ordine dei Medici, Albert Sabin, inventore del vaccino contro la polio e premio Nobel degli anni 50, ha affermato: cari medici, secondo me i vaccini anti-influenzali non servono. Le campagne per le vaccinazioni di massa organizzate dai ministeri della sanità sono soldi sottratti alla ricerca seria. So bene che rischio di provocare polemiche, ma esattamente questo è il mio pensiero. A chi stupito gli aveva chiesto chiarimenti, Sabin aveva esibito i dati ufficiali degli Stati Uniti, dove evidenziava che chi era stato vaccinato contro l'influenza si ammalava nella stessa percentuale di chi non si era fatto vaccinare. Potrei continuare, ma questo dovrebbe bastare per mettere in luce che una prova scientifica della efficacia delle vaccinazioni non esiste, semmai possediamo molte indicazioni in senso contrario. In sostanza, e mi avvio alla conclusione, i difensori delle vaccinazioni presentano i dati di regressione delle malattie a partire dagli anni in cui vengono introdotte le vaccinazioni, omettendo di evidenziare il periodo antecedente che mostra l'epidemia già in calo, oppure omettendo di confrontare i grafici tra paesi vaccinati e non vaccinati. È in questo modo che producono l'illusione che tali regressioni siano dovute ai vaccini, mentre la prova provata è che se il livello di vita è uguale, le malattie evolvono secondo curve simili nei paesi vaccinati che in quelli non vaccinati. Insomma, in assenza di vaccinazioni, le malattie regrediscono in tutti quei paesi in cui si eleva o si eleva, come preferite, la qualità di vita. E sempre a proposito di armi biologiche di distruzione di massa, scrive un noto pediatra americano, un certo Mendelsohn, le vaccinazioni sono state pubblicizzate così abilmente e aggressivamente che la maggior parte dei genitori le ritiene il miracolo debellatore di molte spaventose malattie. Conseguentemente, chiunque vi si opponga è considerato al limite della pazzia. Per un pediatra contestarle equivale alla negazione dell'infallibilità del Papa da parte di un prete. Molto di ciò che vi hanno fatto credere sulle vaccinazioni non è vero. Non solo nutro su di esse gravi dubbi, ma se dovessi seguire le mie profonde convinzioni, vi esorterei su due piedi a rifiutarvi di praticare a vostro figlio qualsiasi vaccinazione. Non esiste alcuna prova scientifica convincente del fatto che si possa attribuire alle vaccinazioni di massa l'eliminazione di alcuna malattia infantile. Quindi nulla permette di affermare che le vaccinazioni abbiano mai fatto scomparire o regredire le epidemie. Tutto porta a credere che l'evoluzione delle une non abbiano niente a che fare con l'evoluzione delle altre. Oggi non conosciamo le vere ragioni del comparire o del regredire delle epidemie, così come ad esempio resta ignoto il perché della scomparsa della famosa peste nera affacciatasi in Europa per la prima volta nel 1348. E che dire della lebbra? È forse scomparsa grazie ai vaccini? Per ragioni tuttora ignote, la lebbra comincia a regredire a partire dalla metà del XIV secolo. In conclusione, è vero che i vaccini sono uno dei capitoli più misteriosi della storia della medicina e lo sono diventati da quando il loro destino si è sinistramente intrecciato con quel ramo della virologia, quella che dal 1942 in poi è andata in cerca di armi batteriologiche, quella che alla fine degli anni 60 disponeva di ben 700 tipi di virus da manipolare, ibridare, coltivare sui tessuti umani per consentire di divenire efficaci e letali anche sull'uomo. Quella sulla cui storia giornalisti e ricercatori che non vogliono guastarsi le carriere e evitano di indagare. 60 anni di ricerca virologica apparentemente e ufficialmente volta a cercare le cause del cancro, ma realmente e sinistramente protesa alle armi batteriologiche per fini bellici o malthusiani. Quella che prima agiva dietro lo Special Virus Cancer Program e metteva a punto con l'SV40 uno dei virus cancerogeni più potenti al mondo, mentre oggi col progetto Genoma Umano lavora per trovare l'arma batteriologica etnica, cioè quei microrganismi che colpiscono selettivamente solo certe razze. E i vaccini sono stati e sono il veicolo di una guerra malthusiana contro i popoli. Ecco perché il sistema dei brevetti deve impedire di rivelare quali virus si veicolano insieme al vaccino vero e proprio. Ma più efficace del sistema dei brevetti c'è il collaborazionismo, il dogmatismo, la superstizione e il conformismo di intellettuali, giornalisti, medici, ricercatori che non osano indagare, che non hanno coraggio, che temono di dire cose diverse dalla narrazione ufficiale. E così facendo la tecnocrazia con fare messianico continua a portare sfida promettendo un vaccino contro la morte mentre in realtà vaccina contro la vita. Se vogliamo far vedere il mio pensiero lo facciamo vedere e lo leggiamo, dice il mio pensiero.
Mi devi dare un secondo?
Ah, un secondo?
Sì, bisogna che un secondo tu me lo dia.
Abbiamo ancora 3 minuti.
Allora abbiamo tempo. Allora, vediamo. L'avevo preparato, ma non l'ho caricato.
Ok. Dice questo signore qui nella foto. Il medico che somministra intenzionalmente al paziente una iniezione di cui non conosce il contenuto e gli effetti collaterali e non se ne assume la responsabilità è un mercenario con licenza di uccidere. In altre parole, è un assassino. Questo l'ho scritto nel marzo-aprile, non mi ricordo, del 2020. Bene, allora, siccome ci sono davvero 3 minuti, e se siete in ascolto, vorrei darvi 30 secondi ciascuno, se avete qualcosa da dire, altrimenti procediamo con gli altri ospiti.
Ciao,
ciao
Enrico.
Ciao,
Enrico.
No, di tu, sennò io volevo una cosa breve mentre parlavi, mi è caduto l'occhio, siccome sto leggendo un poeta che mi piace molto, che si chiama Ernesto Ragazzoni, e pensa cosa dice questo poeta, è morto nel 1920, mi pare 23, dice, questo è stato il secolo della scienza, è vero, ma tal scienza sovente esso l'ha messa al servizio della forza. È necessario che il secolo prossimo la scienza sia invece scuola e strumento di giustizia. E mi pare, poverino, che questo suo desiderio non si è avverato. E poi un'altra cosa, mentre parlavi, Nemesi Medica di Ivan Illich dice appunto in alcuni capitoli che certe malattie stavano già diminuendo anche prima che iniziassero a vaccinare. Ho terminato, grazie.
Grazie. Posso? Violetta, sì, con lei, prego.
Volevo attirare l'attenzione di tutti su un fenomeno che sta diventando dilagante, cioè la violenza che i popoli subiscono tutte le volte che tentano di dire qualcosa. Da Genova 2001 siamo arrivati ai gilet gialli in Francia, dove ci sono stati 13 morti, più di 25 persone hanno perso un occhio. A quello che è successo settimana scorsa qui in Italia a Pisa, dove dei giovani che manifestavano in modo pacifico sono stati violentati dalle forze dell'ordine. Quindi dobbiamo capire in che direzione questo potere sovranazionale, questi demoni incarnati in un corpo umano, stanno trascinando l'umanità. Cioè non abbiamo nemmeno più il diritto di opporci ai loro crimini. Chiunque apre bocca non solo viene massacrato socialmente, psicologicamente, ma adesso siamo massacrati anche fisicamente per impedirci di alzare la voce contro i loro crimini.
Grazie, grazie Mohamed, grazie Conare. Violetta Chiarini, Violetta, un minutino anche per te.
Io vorrei chiedere a Marzia, che ci teneva che io citassi alcuni punti del mio testo un po' più graffianti.
Violetta, però abbiamo poco tempo.
Abbiamo 30 secondi circa. Allora
30 secondi, allora facciamo la pasquola del Papa, che a un certo momento parlo col Papa. Aspetta un attimo qua, eccolo qua. Mi ero invaghita d'un tocco di prete, si chiamava Don Nicola, ma per me era Don Nico, il prete fico. Lui non mi si filava di pezza, dal suo punto di vista faceva bene, la Chiesa sul celibato dei preti non ha mai cambiato idea, almeno finché è rimasta cattolica, cioè finché non è arrivato imbroglio. A proposito Berghi, ma tu da che parte stai Berghi? Visto che quando ricevi i potenti della terra che ci stanno schiavizzando gli baci la mano invece di fartela baciare, sei sicuro di stare dalla parte del popolo? Lo sai che si dice in giro che ti saresti inventato un nuovo incarico per far cardinale laico il figlio di uno di quei potenti? Sono i tuoi padroni, Berghi? Scusa se mi sorgono delle domande, saranno pettegolezzi, ma da quando ci sei tu? Molti offendono Gesù, tutti i papi con la tiara, rivoltarsi negli avelli puoi vedere. E qui continua con la canzone di Battisti, la parodia dedicata a Papa Imbroglio. Un minuto, basta così. Un minuto, non di più, eh?
Lucco, grazie, grazie davvero, e andiamo avanti, dobbiamo andare avanti.
Grazie, grazie, grazie a tutti, voi. Grazie davvero.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie.
30 secondi per Armando per dire che questa diretta di 9MQ da questa mattina ho potuto vedere il lavoro che fanno questi ragazzi, perché voi vedete Marzia, oppure avete visto Molla, eccetera, ma sono almeno 5 persone che qui da questa mattina ci lavorano. Dovete sapere che mentre prima qualche soldino Marzia lo prendeva dalle monetizzazioni di Facebook, eccetera, adesso l'hanno ovviamente sbattuta fuori e quindi non c'è nessuna monetizzazione. Per cui vi invito calorosamente a fare una donazione a 9MQ, perché ragazzi, veramente è un lavoro immenso questo, ci lavorano un sacco di gente. Qui si va oltre l'hobby, si va oltre la passione. Ecco.
Grazie Armando, grazie a te, sono sempre timida quando succedono queste cose, però ti ringrazio.